e umiltà. Superbia, certamente lo sapete tutti, è uno dei 7 vizi capitali, non dimentichiamolo. Umiltà è l'atteggiamento base del Figlio di Dio, per questo che Maria, nella sua splendida lode e ringraziamento al Signore, dice proprio così, ha guardato l'umiltà della sua serva. Superbia e umiltà sono due atteggiamenti nei quali anche noi ci troviamo. Tutti noi siamo un po' superbi e tutti noi siamo un po' umili. C'è qualcuno tra di noi che forse è esageratamente superbo, lo conosce lui stesso, sa la risposta che deve dare, e altri che eccessivamente si dicono umili, che poi lo siano, non so bene. Superbia e umiltà. Ecco, la riflessione che voglio lasciarvi è tutta qua, valorizzando chiaramente il testo, perché sono 3 pagine che si inseriscono in un modo meraviglioso in quello che stiamo celebrando, in quello che avete vissuto questi giorni, e proprio con una Eucaristia, con la Santa Messa, si conclude. Brevemente, libro del Sevagide. Ancora una volta, superbia, umiltà, descritte in un modo molto interessante, ma molto interessante. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile. Il testo sacro non dice che noi non dobbiamo essere grandi. Dobbiamo essere grandi, tutti. Guai chi dice io sono uno stupido, in questo dice io sono furbo. Le false umiltà. Quanto più sei grande, l'essere grande non è un peccato. Lo ripeto, tutti dobbiamo essere grandi. Già lo siamo, ma non voglio perdermi per motivo della grazia del Signore. Tutti siamo grandi in quello, tutti. Ma qualcuno ha delle responsabilità grandi e deve vivere le responsabilità da grande, non da adolescente. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. È chiaro, molti sono gli uomini orgogliosi, superbi, e chi più ne ha, più ne merita. L'ultima sottolineatura del Siracide: il cuore sapiente medita le parabole. Il cuore sapiente. Sì, perché dobbiamo acquistare la sapienza per leggere, per meditare, per assaporare la parola di Dio. Dobbiamo costruirci questo cuore sapiente. O meglio, lui che ce lo costruisce, noi dobbiamo essere docili. Cosa vuol dire avere un cuore sapiente? Vuol dire dimenticare se stessi. Perché dimenticare noi stessi diventa rimedio efficace per spegnere il fuoco delle passioni e non cedere alla tentazione. Ebrei. Sapete che la lettera agli Ebrei è un testo interessantissimo, fortemente ecclesiale e specialmente attualissimo, attualissimo. Fratelli, dice il testo, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile, fuoco ardente, oscurità, eccetera. Traduco così, amici, nessuno di noi si è avvicinato a qualche cosa di tangibile, di miracolistico, di impressionante al massimo, di stupefacente, degno dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Rio, oppure 10 anni fa, di quelle invernali qui a Torino. No, noi non ci siamo avvicinati a questo spettacolo e non dobbiamo fermarci quando anche fossimo presi per il grazia del Signore da qualche cosa di speciale. Non dobbiamo fermarci allo spettacolo. Che bello, com'ero contento. Dentro di me sentivo un fuoco. Dentro di me sentivo un fuoco. Mi sembrava di essere in paradiso. No, siamo sulla terra. Siamo qui. Non corriamo dietro queste cose. E invece dobbiamo godere perché ci siamo accostati al Monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste. Chi ha scelto il canto d'ingresso veramente portava nel cuore la parola di Dio che oggi ci viene proposta. E allora, noi che ci siamo accostati al Monte Sion, che cosa è successo? Che ci siamo accostati all'assemblea dei primogeniti. Il tema di oggi, o forse di tutti i tre giorni, compreso nella parola primizia, se ricordo bene, ce l'ho attento, primizia, l'assemblea dei primogeniti, cioè di coloro che sono i primi, come dire, ad essere gli invitati, all'essere invitati. Non corriamo dietro ad altro. Può succedere, può capitare. E se questo fa da veicolo per entrare nell'assemblea dei primogeniti, traduco, se certe sensazioni possono aiutarci ad entrare nel vivo dell'esperienza carismatica che il rinnovamento ci propone, Deo gratias, ma solo e unicamente se mi permette di entrare nel vivo e di mettermi maggiormente a servizio dei fratelli, quello è carisma, altrimenti è spettacolo. E noi non dobbiamo mai fermarci allo spettacolo, perché oggi, e non voglio fare il sociologo, ma è così, oggi, perché il mondo va male? Perché il mondo sembra un grande teatro, è tutta una fiction, tutti la sfarma grossa perché veramente nessuno li segue, è tutto uno spettacolo. E se non siamo attenti, anche le tragedie diventano spettacolo. Non fermiamoci mai lo spettacolo. Vangelo, qui superbia e umiltà alla grande. Due passaggi brevi. Il primo è quello di questa festa, di questo pranzo solenne, dove Luca, che è molto attento ai particolari, osserva che in quel sabato, a casa di uno dei capi dei farisei, Gesù viene invitato, ma l'hanno invitato per curiosità. I farisei volevano scrutare tutti i passaggi e le parole, i movimenti di Gesù, quindi erano curiosi. Gesù stesso, no? Che è entrato probabilmente uno dei primi, anche lui è curioso e guarda cosa fanno quella gente. Primi posti, ultimi posti. Il brano si introduce con questo, osservare. Questa volta leggo la parola in negativo, amici. Lasciatemelo dire, io non vi conosco più di tanto, tranne alcuni. Ma a cuore aperto vi dico, non osserviamo mai quel che fanno gli altri. Mai, mai. O meglio, se osservare quel che fanno gli altri mi è d'aiuto, mi fa crescere, specialmente mi fa crescere come movimento, allora guarda. Ma se osservare gli altri mi porta a deviazioni, no. Cosa viene poi? Che Gesù dice, attenzione, ti metti di primo posto, poi ne arriva un altro, eccetera. Probabilmente questo nel rinnovamento non avviene. Sentirsi dire, guarda, ti sei fatto troppo avanti, torna indietro. No? L'importante è, ma l'atteggiamento di base, di fondo, è questo. non importa se siete nelle prime, un attentato, allora mi scoraggio, se siete nelle prime o nell'ultima file, no, non è così, non è questo il discorso. Concludo con l'ultima parte, dove pongo una domanda perché non so darvi una risposta. Ho provato tante volte a rispondere non con le parole, si fa in fretta, ma nella pratica. E anticipo, non scandalizzatevi. Quando inviti qualcuno, non invitare, avete sentito, no? Gli amici, i parenti, i parenti degli amici, gli amici dei parenti, che poi inviti, poi sarai anche tu invitato più volte. Invita gli altri. Com'è difficile invitare poveri, storpi, zoppi, ciechi, neri, gialli, verdi, bianco-neri, quello che vuole, come dice. Non soltanto è difficile invitarli, è difficile, almeno dalle mie parti, non so dalle vostre, dalle mie parti è difficile fermarsi a parlare, dato che io sono bianco-nero, ma per un altro motivo, e mi fermo a parlare con dei neri, dove mi trovo sono priore. Il priore parla solo più con i rifugiati. Il priore è innamorato dei ragazzi perché sono giovani e belli. Parlare. I ragazzi vanno a giocare al campo sportivo della parrocchia. Il campo sportivo è costato 400.000 euro e adesso vanno a giocare i rifugiati, i richiedenti asilo, e non pagano. Quando offre un banchetto, invita poveri. Io non invito anche pochi poveri, storpi, zoppi, ciechi. Cioè invita coloro dei quali veramente non riceverai mai nulla, nulla in contraccambio. Avranno nulla da ricambiare, anzi, qualche volta come ricambio ti getteranno anche del fango addosso. Sì, perché così, lo sapete, fare del bene, chi di voi lavora anche nella Caritas sa molto bene che altro che ricevere grazia, riceve delle palate di fango, riceve delle palate, e a questo a tutti i livelli, credo in tutte le parrocchie, d'accordo? Quindi lì non si riceve niente. È chiaro che il Vangelo non si ferma su queste mie considerazioni così in terra a terra. Riceverai la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. E sappiamo che la ricompensa finale viene già distribuita per amore del Signore, evidentemente. Questa ricompensa finale viene già distribuita nel tempo. Viene già distribuita nel tempo. Ed è importante. Il Signore ogni tanto ci dà qualche piccola ricompensa, solo perché si possa andare avanti più speditamente.